Lasciamoci guidare appunto dal testo che abbiamo ascoltato, testo del resto molto noto, che ci riporta al clima del Natale, per vedere appunto alcuni elementi che ci permettono di contestualizzare all'interno della rilettura delle scritture il mistero di Gesù e il mistero di Maria. Lasciamo che sia il ricordo di eventi e di parole della scrittura a evidenziare quell'intenzione teologica che guida, in questo caso l'Evangelista Luca, nel descrivere questo episodio che è scritto appunto per alimentare la nostra fede. Ecco, qui vorrei sottolineare subito in prima battuta il fatto che Luca dà svolgimento al compito che lui si è dato e dato a se stesso all'inizio del Vangelo. Caro Teofilo, so che tu sei credente, però vuoi rafforzare la tua fede. Allora ho fatto delle indagini e ho messo le cose in ordine e te ne farò una relazione completa di modo che la tua fede possa irrobustirsi. Questo è l'inizio del Vangelo di Luca. E nel testo di oggi questo sembra esattamente eseguito. Infatti abbiamo ascoltato che Luca sembra un notaio. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò un censimento. Il governatore della Siria era Quirinio. Vedete, sembra quasi uno che voglia dare delle prove. Questo che cosa ci permette di sottolineare? Che cosa capita a Betlemme? Quanti bambini nascono in ogni giorno nel mondo? E la storia viene modificata per la nascita di questi bambini, di queste bambine? Il fatto che Luca inserisca la nascita di Gesù all'interno del censimento voluto da Cesare Augusto, in un periodo specifico della storia di Roma e di Israele, ci permette immediatamente di capire che non è una nascita qualsiasi. È una nascita che incrocia la storia dell'umanità. Diremmo, è una nascita importante per la politica internazionale, diremmo così oggi. In questo modo Luca cita personaggi pagani. E ancora una volta Luca introduce la distinzione tra ebrei e gentili e non ebrei, come abbiamo visto ieri. Il discendente di Davide si muove grazie al censimento e all'obbligo di andare nella città di origine, Betlemme, all'interno dei decreti e del governo della massima autorità politica di quel tempo, l'imperatore di Roma. Così tutto il mondo è coinvolto in questo evento. Il discendente di Davide è coinvolto nella politica del mondo. Ciò che in Matteo è riferito ai magi che scrutano le stelle e vengono da tutte le parti del mondo, qui in Luca è riferito semplicemente, tra virgolette, all'imperatore di Roma. Che ne sarà di questo bambino? Vedete? E qui, se noi leggiamo l'Antico Testamento, ci accorgiamo che questa attenzione Israele l'ha imparata in un'altra epoca, come per gli Assiri e i Neobabilonesi, ora anche Roma incrocia la promessa fatta da Dio a Davide. Ma nella prospettiva, ormai mutata dall'esperienza dell'esilio, di un rinnovamento di tutto il mondo. Nella coscienza esplicita teologica di Israele, la vocazione di Israele a salvare tutti i popoli viene dopo l'esilio. Quando cioè Israele ha vissuto la smentita della sua monarchia, pretendeva di essere un grande popolo e invece è diventato un disastro, è stato spiattellato contro il muro, disperso in tutte le regioni dell'impero e i migliori di Israele deportati a Babilonia. Guarda cosa fai Israele quando sei da solo, vermiciattolo. Sono tutte parole della Bibbia, eh? E attraverso i profeti Israele impara a capire che Dio non è solo il Dio di Israele, è il Dio di tutti. Ma allora che ruolo ha Israele per la salvezza di tutti? Viene chiamato il Dio del cielo, nella letteratura di quel periodo non si chiama più Dio in senso generale, Elohim o Yahweh, ma è il Dio del cielo, cioè il Dio di tutti. E il Dio del cielo si serve degli Assiri e dei neobabilonesi per martellare sulla testa Israele, che deve capire che ha tradito il suo Signore. E tirerà fuori dalla sua creativa bisaccia la predilezione per Ciro, re dei persiani, pagano più di tutti gli altri se volete, però è lui che permetterà a Israele di tornare a Gerusalemme. Dio perciò guida la storia di tutto il mondo e nella storia di tutto il mondo Israele ha una vocazione importante, quella di rendere presente nel mondo la pace di Dio, la legge di Dio, la sapienza di Dio. Così Israele e Gerusalemme possono diventare la luce che splende nelle tenebre. E vedete nel brano, chi partecipa alla messa di mezzanotte ricorderà subito che nella messa di mezzanotte il brano di Isaia, un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, è esattamente proposto proprio perché nasce Gesù. È Gesù la luce che vince le tenebre, in cui è tutto il mondo. Ecco, vedete, questo riferimento al mondo, al Dio di tutto il mondo, al Dio di tutto l'universo, trova in Gesù il suo compimento più importante. Perché? Perché la storia internazionale, la storia dei potenti, viene salvata da un bambino, i cui genitori non sono stati ospitati perché non c'era posto per loro. Capite? Due frasi sono sufficienti per capire che il destino del mondo viene cambiato dal più piccolo dei bambini che nasce, abbandonato. E questo ci deve far pensare, ci deve far meditare. La nascita di questo bambino, perciò, è un evento che riguarda tutti gli uomini. Perché? Perché riguarda il disegno che Dio ha su tutta la terra. E che si attua in un eletto chiamato con il compito di portare la parola di Dio, di esortare alla fede e all'azione secondo Dio. Vedete le vocazioni dei patriarchi, le vocazioni dei profeti. Dio, l'ho già detto ieri, non agisce sugli uomini senza gli uomini, li coinvolge. Ha coinvolto Giuseppe, ha coinvolto Maria, ha coinvolto il suo popolo e adesso si incarna lui stesso. Dio agisce comunque attraverso gli uomini, magari diremmo noi anche nonostante gli uomini, ma non senza di loro, perché si tratta comunque della storia degli uomini. Come fa Dio a salvare gli uomini senza coinvolgerne la libertà? E come fa a salvare gli uomini senza fare in modo che la libertà cambiata dagli uomini diventi testimonianza di questa salvezza? Ecco, vedete la grande sfida di Dio. Ti salvo attraverso di te, facendo vedere che la salvezza ti cambia la vita e tu diventi testimone. E questo è quello che capita a Maria e lo vedremo nei prossimi giorni, Maria a poco impara a far la mamma di Gesù. Non solo la mamma di un bambino, lo vedremo nei prossimi giorni, non solo la mamma di un pio ebreo, la mamma del Figlio di Dio incarnato. Vedete, Dio si serve dell'uomo per salvare l'uomo, e tuttavia la salvezza dell'uomo non è opera dell'uomo. Nel mistero del Natale che abbiamo ascoltato, il disegno di Dio non è visibile ai grandi. Cesare Augusto non lo sa neanche che a Betlemme nasce questo bambino. Ma passa attraverso le vicende che i piccoli e i poveri vivono e costituisce per i piccoli e i poveri e per tutti gli uomini motivo di speranza e di gioia. Vedete qual è la vera storia? È quella che cambia il destino del mondo passando attraverso quelle piccole cose che il mondo non vede, ma che sono care a Dio. Per questo, vedete, è interessante che il testo che cita appunto le schiere degli angeli che parlano ai pastori si riferisce ancora al testo della scala di Giacobbe che ho già citato nei giorni scorsi. Quella scala dove gli angeli vanno su e vengono giù da Dio agli uomini, alla terra, per annunciare e realizzare la salvezza. Qui sono gli angeli che vengono giù a dire ai pastori: andate nella città di Davide e troverete il segno della salvezza. Questa salvezza accade anche per i pastori, lasciatemi dir così, in modo quasi tangenziale. I pastori sono in qualche modo coinvolti in questa faccenda, ma loro non la capiscono quasi neanche. La vivono, ma non sanno neanche cosa sta succedendo. Vanno perché sono stati invitati dagli angeli. Effettivamente trovano e tornano contenti, ma sono cambiati, sono diventati qualcosa di diverso, sono diventati dei propagatori di qualcosa. No. È interessante, vedete, come Dio magari si serva di queste cose. Essi sono coinvolti, essi ascoltano, essi vanno, vedono, tornano alle loro greggi pieni di gioia. Ma poi tutto finisce lì, questi pastori non si sa più niente. La scena del Natale, allora, mi sembra che possa somigliare per alcuni versi a un'altra grande scena importante nella storia di Israele, la scena del roveto ardente, quello di Mosè. Perché? Perché i pastori si stupiscono nel vedere il segno nel cielo e il bambino. Nel roveto ardente c'è una rivelazione dell'azione di Dio forte e sicura, ma chiede la fede di chi è chiamato, Mosè, e gli deve fermarsi a distanza, togliere i calzari e mettersi in ginocchio. Così anche questi pastori si avvicinano, contemplano e vanno ad annunciare. Vedete, il mistero di Dio che coinvolge gli uomini è un mistero per alcuni versi da contemplare, è un mistero che stupisce, è un mistero che accade e trasforma, ma senza l'ingegno degli uomini, se volete che diciamo così. E ancora una volta il profeta Isaia ci fa capire la sua profezia: nel bimbo che nasce viene data la salvezza. E questi pastori contemplano la forza del roveto ardente che arde e non brucia in questo bambino, piccolo segno di grande speranza. E allora anche i pastori, come Mosè e il roveto, si stupiscono davanti a un episodio, a un qualcosa di prodigioso e nello stesso tempo di molto semplice. È solo la voce di Dio che permette allo stupore del roveto di annunciare qualcosa di grande. che però quando viene annunciato ha la forma dell'estremamente piccolo, va a liberare il mio popolo dall'Egitto. Non è già la salvezza. Tanto è vero che Mosè dice, ma come io vado a dire a quelli di... ma quelli mi prendono per matto. Capite? Che segno mi dai? Quando sarai qui con tutto il popolo lo vedrai il segno. Così questo bambino, cosa volete che sia vedere un bambino? Quando sarà grande ti accorgerai di chi è. Ecco il segno della speranza. Un bambino, secondo le scritture, lo stupore della venuta del Signore nel gesto, nel segno di una madre che contempla il suo figlio, lo accoglie e lo nutre. E chi osserva tutte queste cose con trepidazione, ma questi da dove vengono? Chi dice queste cose? Chi gliele avrà dette? Capite? E i pastori riferiscono quello che loro hanno sentito e Maria impara. Ma chi è questo bambino? Che cosa vuole l'Onnipotente da questo bambino? Nel Natale perciò prevale la gioia, perché la salvezza ha il volto del bimbo. E davanti a un bambino, solo chi è crudele o è distratto non sa fermarsi a contemplare, non sa stupirsi. Avete notato, no? Quando c'è un bambino piccolo tutti diventano un po' cretini, fanno queste faccette, questi sorrisetti. È vero, lo facciamo tutti? No, uno che guarda dall'esterno, se fosse un alieno, dice, pensa questi qui sono matti. No, ma un bambino è così. Un bambino fa nascere lo stupore, apre il cuore, dà speranza, di suo. Vedete la bellezza di questo segno che Dio sceglie e che il profeta annuncia. La Vergine concepirà e partorirà un figlio. E i pastori, andate, vedete il bambino deposto nella mangiatoia. La speranza della pace che Dio ti dà, quasi senza sapere perché. E i pastori tornano contenti e non sanno neanche loro il perché. Questa situazione è più volte ripresa nel Vangelo da Gesù, quando egli afferma che il regno dei cieli è simile al sale, al lievito, al seme della senape, piccola cosa che non si nota neanche e tuttavia cambia tutto. È una piccola cosa insignificante, capace di trasformare tutto. Così il Natale vale anche per noi e per tutti gli uomini della storia come qualcosa che viene da Dio e chiede l'umiltà della contemplazione e l'assenso alla parola che lo annuncia. È qualcosa che ha l'aspetto di un bimbo in braccio a sua madre. Un qualcosa che Maria contempla e riporta al suo sì detto all'angelo. È una speranza accolta dall'amore in cui si confronta ogni libertà umana di pace.